capitolo 24, che è l'ultimo capitolo, da 1 a 12. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma i due dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: «Bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno». Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunziarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria di Magdala, Giovanna e Maria, madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero ad essi come un vaneggiamento e non credevano loro. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli e tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto. È il primo giorno della settimana. Inizia un tempo nuovo. Questo modo di chiamare il giorno è nuovo, è una definizione liturgica. Altrimenti si poteva chiamare soledì, come ancora in tedesco e in inglese, il giorno del sole, mentre il giorno seguente il giorno della luna, poi il giorno di Marte e avanti. Ormai i giorni prendono il loro nome dal fatto successo in questo giorno. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, letteralmente sarebbe all'alba profonda. San Giovanni dice quando era ancora buio. Esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi. Portano con sé gli aromi preparati. Esse non attendono la risurrezione di Gesù, o perlomeno, anche se l'attendessero, non sanno in cosa può consistere. Vanno con gli aromi che sono destinati al corpo morto. Sono orientate alla morte, pensano di trovare un cadavere. Per questo portano con sé i profumi. Trovarono, prima sorpresa, la pietra, quella pietra pesante, che doveva essere l'ostacolo per vedere, per toccare il corpo del Signore. Quella pietra non è più al suo posto, era stata rimossa dal sepolcro. non ci sono più ostacoli per entrare nel luogo dove era stato messo il corpo di Gesù. Non ci sono più impedimenti a vedere, a guardare. Ma entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Prima trovano una bella sorpresa. Non c'è più la pietra, quindi non devono far fatica, non devono aspettare che venga qualcuno ad aiutarle. Ma adesso trovano un'altra sorpresa. Quest'altra sorpresa proprio non la comprendono. Si aspettano di trovare il corpo del Signore, invece trovano una stanza vuota. Non trovarono il corpo del Signore Gesù. Non sanno cosa questo possa voler dire. Se lo domandavano, mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, c'è stato un altro che si domandava che senso avessero i fatti che succedevano, ed era San Giuseppe. All'inizio del Vangelo e soprattutto nel Vangelo secondo Matteo troviamo che Giuseppe si domandava, ma anche Maria meditava nel cuore, in silenzio, i fatti di cui era stata spettatrice e addirittura attrice. Qui queste donne che sono venute proprio per profumare il corpo di Gesù, non lo trovano. Cosa vuol dire? La risposta arriva immediata. Ecco due uomini presentarsi a loro. Questi due uomini però si presentano in abito sfolgorante, come sul monte Gesù stesso si era presentato in abito sfolgorante ai tre discepoli, come poi vedremo negli Atti degli Apostoli ancora due uomini si presenteranno in abiti sfolgoranti o bianchi agli Apostoli sul monte degli Ulivi per dire loro cosa state a guardare in alto. Due uomini, due, così le loro parole possono essere prese seriamente, perché dice il libro del Deuteronomio, ogni cosa va risolta sulla base di due, della testimonianza di due persone, di due uomini. Quindi se sono due questi uomini che parlano, le loro parole vanno prese sul serio. Questi due uomini si rivolgono alle donne, sembra che stiano aspettandole. Le donne però, prima di tutto, si impauriscono, come ci si impaurisce sempre quando ci si accorge di essere alla presenza di qualcuno che non è di questo mondo, quando ci si accorge della presenza di Dio. Così anche Maria si è turbata quando l'angelo Gabriele le ha parlato di Gesù. E così tutti quando si sono accorti che chi stava loro davanti non era di questo mondo. I discepoli, per esempio, sulla barca, quando vedono Gesù camminare sull'acqua, prendono paura. Quando Pietro s'accorge che Gesù gli ha fatto fare una pesca miracolosa, s'accorge che Gesù non è del tutto di questo mondo, prende paura, tanto che prima di tutto deve dire non temere. Così anche gli angeli che appaiono ai pastori devono dire non temete, non abbiate paura. Le donne sono impaurite e segno di questa paura tenevano il volto chinato a terra, come Abramo quando si è accorto di avere una visita di quei tre pellegrini che si sono seduti all'ombra della quercia, che lui ha servito, ma si è accorto subito che non erano uomini normali di questo mondo, teneva il volto chinato a terra. Questi due rivolgono la parola alle donne, perché cercate tra i morti colui che è vivo. Rivolgono la parola con una domanda che può suonare anche di rimprovero. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Suona quasi di rimprovero questa domanda, come quella che ha fatto Gesù a 12 anni: perché mi cercavate? Dice ai suoi genitori. Cercare tra i morti colui che è vivo. Ecco un nuovo titolo di Gesù, il vivente. Non può essere tra i morti, nel luogo di morte. Non è qui, è risorto. È altrove, in un altro mondo si dovrebbe dire, è risorto. Risorto non vuol dire ritornato alla vita di prima. È un'altra parola, è un altro modo di essere. San Paolo dirà: risuscitato non muore più. E poi non saprà come fare a spiegare in che cosa consiste la risurrezione. Dovrà dire: si semina corruttibile, risorge incorruttibile. E farà l'esempio del chicco di grano che muore nella terra e viene su non un chicco di grano, ma viene una spiga. Quindi è risorto, è una parola che ci lascia ancora con molti punti di domanda. Che cosa vorrà dire? Comunque non è qui, non è nel luogo dove si cercano i morti, non è nel luogo dove i corpi si decompongono. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea. Non dice: ricordatevi come vi parlò quando era ancora vivo, perché è vivo adesso, anzi, la sua vita di adesso è una vita ancora più viva, perché non muore più. Ricordatevi come vi parlò. Bisogna ricordare le sue parole per poter comprendere quello che sta succedendo. Lo dirà anche ai discepoli di Emmaus, lo dirà di nuovo a tutti gli apostoli. Bisogna ricordare le sue parole. Le sue parole danno spiegazione di tutto quello che è successo e che succederà. Ricordatevi come vi parlò. Gesù aveva parlato almeno 4 volte della propria passione e morte e aggiungeva sempre anche l'accenno alla risurrezione. San Luca ce lo ha riferito nel capitolo 9, al versetto 22, il figlio dell'uomo disse deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, essere messo a morte e risorgere il terzo giorno. Poi ancora nello stesso capitolo, al versetto 44, mettetevi bene in mente queste parole, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato in mano degli uomini. Qui non accenna invece alla risurrezione. Poi al capitolo 17, al versetto 25, perché come il lampo guizzando brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga ripudiato da questa generazione. Poi brillerà guizzando come il lampo. E al capitolo 18, da 31 in poi, prese con sé i 12, disse loro, ecco andiamo a Gerusalemme, e tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al figlio dell'uomo si compirà. Sarà consegnato ai pagani, schernito, oltraggiato, coperto di sputi. Dopo averlo flagellato lo uccideranno, e il terzo giorno risorgerà. Allora quando Gesù parlava, non comprendevano, ma non compresero nulla di tutto questo. E adesso che ciò è avvenuto, che devono ricordarsi di quelle parole, per capire quelle parole e per comprendere ciò che è successo, per comprendere il fatto. Ricordatevi, e qui i due uomini ripetono o riassumono tutti quei discorsi che Gesù aveva fatto in Galilea, con questa frase. Bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Non aveva mai detto in mano ai peccatori, ma adesso riassume con questo termine peccatori tutte le categorie di persone che aveva nominato in quelle 4 occasioni. La prima volta gli anziani, i sommi sacerdoti e gli scribi. La seconda volta gli uomini. La terza volta questa generazione. La quarta volta sarà consegnato ai pagani. Adesso tutte queste categorie di persone le riassume o le riunisce con un'unica parola, peccatori. Sarà consegnato in mano ai peccatori. Così noi sentiamo di essere anche noi, perché siamo peccatori, coinvolti, partecipi, siamo anche noi dentro a questi gruppi di persone che hanno contribuito alla sofferenza e alla morte del Signore. Bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato, crocifisso e risorgere. Bisogna, ecco, qui questi uomini ricordano anche questa parola che Gesù aveva detto tutte le volte, bisogna, cioè è volontà di Dio. Devono compiersi le scritture, altrimenti Dio non è fedele, altrimenti la sua parola non vale niente. Devono compiersi le scritture, quindi bisognava che succedesse così e così, che sia consegnata in mano ai peccatori. E di questo sono tutti, anche le donne, sono testimoni, hanno visto che Gesù è stato consegnato. Prima da Giuda alle guardie del Tempio, poi da questi e dai sommi sacerdoti a Pilato, poi da Pilato a Erode, poi di nuovo da Erode a Pilato, poi Pilato ai suoi soldati. Bisogna che sia consegnato, sia crocifisso. Anche di questo le donne sono testimoni, lo hanno visto sulla croce. E risorga il terzo giorno. Questo non l'hanno ancora visto, non lo sanno. Ma se sono state vere le prime due parole, sia consegnato, sia crocifisso, possono dubitare che si realizzi la terza e che risorga il terzo giorno? Perché il terzo giorno? Dove è scritto questo? È scritto nel libro del profeta Osea. Egli ci ha percosso ed egli ci fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Bisogna che risorga il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole. Che cosa vuol dire? Vuol dire che credono. Si ricordarono delle sue parole. Le donne cominciano a credere, perché le parole di Gesù ritornano nella loro mente ed esse sanno che sono vere. Ricordare le parole di Gesù non è una cosa naturale, è dono, è grazia dello Spirito Santo. Gesù l'aveva detto, lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto e vi condurrà alla verità tutta intera, quindi ve le farà anche comprendere. Lo Spirito Santo. Quindi qui queste donne che stanno cercando Gesù con amore, ecco che sono le prime anche a ricevere la grazia dello Spirito Santo e il frutto della sua presenza, ricordando le sue parole. Che cosa fanno allora queste donne? Non si fermano a guardare i due uomini in vesti sfolgoranti. Tornate dal sepolcro, ormai abbandonano questo luogo perché sanno che qui non troveranno più Gesù. Quindi lasciano questo luogo. Annunziarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. L'unico luogo dove può esserci vita è dove sono i discepoli, dove sono gli apostoli, coloro che lui, Gesù, ha investito della sua autorità. Quindi l'unica alternativa al sepolcro è il luogo della comunità. Ed è lì il luogo dove Gesù si manifesterà, si farà vedere. Nella comunità. Annunziarono tutto questo agli undici. Non hanno ricevuto l'incarico da nessuno. I due uomini non hanno detto andate dagli undici. ci vanno loro perché non c'è nessun altro luogo dove poter esprimere l'amore per Gesù, se non il luogo della comunità. Agli 11, questo è un numero provvisorio. Il numero di Gesù è 12, lui che doveva, come hanno detto i profeti, ricostituire il popolo di Israele. Ma manca quello che se n'è andato. Luca non lo nomina più, se nomina gli Atti degli Apostoli. Però è sottinteso da questo numero, ne manca uno. Annunziarono tutto questo agli 11 e a tutti gli altri, perché gli 11 sono circondati dagli altri discepoli, che erano molti. E adesso San Luca ci dice, finalmente, chi sono queste donne. E ne chiama per nome tre, come aveva nominato i tre discepoli che Gesù prendeva con sé nei momenti più delicati o più importanti, così Luca nomina anche tre del gruppo numeroso delle donne. Queste tre sono Maria di Magdala, Giovanna e Maria di Giacomo, che poi, confrontando questi nomi con altri passi dove sono nominate le donne, sappiamo che questa seconda Maria è madre di Giacomo, non moglie, non figlia, non sorella, ma madre di Giacomo. Non sappiamo di quale Giacomo, ma probabilmente è del Giacomo apostolo, non il fratello di Giovanni, ma l'altro. Queste donne hanno una grande importanza e per questo sono chiamate anche per nome. E se assicurano la continuità della testimonianza. Ricordate che hanno visto dove Gesù è stato messo, hanno visto come è stato messo, adesso hanno visto la tomba vuota, hanno visto quello che è rimasto. Queste donne con la loro testimonianza sono anche importanti perché la loro testimonianza è ricca di fede. Esse credono già senza aver visto Gesù risorto. Credono perché hanno ricordato le parole di Gesù. E quindi queste donne diventano un esempio per quelli che credono senza aver visto Gesù risorto. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dirà a Tommaso: beati quelli che crederanno senza aver visto. I primi a credere senza aver visto sono proprio queste donne. Non sono sole, anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Anche le altre. Quindi sono diverse queste donne, parecchie. Queste tre nominate, chiamate per nome, probabilmente nel gruppo erano quelle che potevano godere di maggior credibilità, o che erano particolarmente autorevoli, o per la loro fede, per la loro vicinanza a Gesù, o per una loro storia personale. Di questa Maria di Magdala sappiamo che era stata liberata da 7 demoni, quindi aveva avuto una vita di particolare sofferenza. Delle altre invece non si sa null'altro. Quelle parole, il racconto di queste donne, parvero ad essi, cioè agli 11 e agli altri, parvero ad essi come un vaneggiamento, un'allucinazione. Gli uomini non riescono a credere alle donne e non credevano loro. Dice non credettero, ma non credevano. Loro continuavano a raccontare ed essi continuavano a non credere. Pensavano che erano uscite di senno, che vaneggiavano. Questo fatto, questa incredulità degli 11 e degli altri, per noi è provvidenziale. È provvidenziale che siano tutti lenti a credere, perché la nostra fede deve basarsi su fatti sicuri, su testimonianze oculari. E quindi la nostra fede si baserà non su quello che dicono le donne qui, anche se è vero, anche se esemplare la loro fede, ma si baserà sull'incontro che gli 11 avranno con Gesù in persona. E questo lo vedremo più avanti. Pietro, tuttavia, benché anch'egli non credesse, tuttavia si alzò. Perché ci viene detto quello che fa Pietro? Perché il ruolo di Pietro è importante. Benché egli non creda, tuttavia cerca di verificare, dubita anche della propria incredulità. Chissà, bisogna vedere di quello che raccontano le donne, forse chissà che non sia vero. Quindi l'atteggiamento di Pietro è un atteggiamento anche esemplare. Bisogna dubitare anche di se stessi. Non crede alle donne, crede che vaneggiano, ritiene che siano allucinate, però e allora cosa fa? Si alzò, corse al sepolcro. Anche questo modo di comportarsi, correre, che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è amore al Signore, ci sono dei sentimenti dentro di Lui. C'è un'urgenza, gli preme verificare al più presto se è accaduto qualcosa e che cosa è accaduto. Corre. Anche lui verso il sepolcro da dove sono partite le donne. E chinatosi, era necessario chinarsi perché le porte dei gli ingressi ai sepolcri sono bassi, ma chinarsi è anche sempre un gesto di umiltà necessario per la fede. L'umiltà è necessaria per ogni atto di fede. Chinatosi, vide soltanto i teli. Apre gli occhi. Quello che gli occhi vedono è importante. Qui San Luca non ci dice in quali posizioni erano i teli, come ce lo dice invece Giovanni, che racconta che le bende o i teli o la sindone era afflosciata, cioè come se il corpo fosse uscito senza spostare questo lenzuolo nel quale era stato avvolto. Vide solo i teli. Però anche San Luca ci dice che vide soltanto i teli. E questo vedere quello che Pietro ha visto è qualcosa che lo stupisce, perché certamente questi teli erano in una posizione impossibile naturalmente. Se uno sposta un corpo dai teli, i teli devono essere in disordine perlomeno. Avrebbero portato via anche quelli perché erano preziosi. E tornò indietro. Anche lui, come le donne, si allontana da questo luogo. Pieno di stupore. Lo stupore non è ancora fede. Ma questo stupore dice che le convinzioni precedenti vacillano, quindi non è più sicuro che le donne abbiano vaneggiato, non è più sicuro che quello che ha raccontato le donne sia fandonia, sia invenzione della loro fantasia. È pieno di stupore per l'accaduto. Non sa ancora che nome dare a quello che è accaduto, ma è sicuro che qualche cosa è accaduto. Un fatto reale è successo. Come chiamarlo? Non si sa ancora come chiamarlo. È pieno di stupore per l'accaduto. Questa uscita di Pietro diventerà importante, perché lui è colui che deve confermare nella fede i suoi fratelli. Così gli aveva detto Gesù. E tu, una volta ritornato, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. Quindi questo momento particolare che vede Pietro correre e poi tornare silenzioso è un momento che sarà importante per tutti. È lui, Pietro, il primo a dubitare di se stesso. È il primo e sarà il primo a credere che Gesù è veramente risorto. Sia lodato Gesù Cristo. Mm-hmm.